Il radiogiornale.
Caos a Rafah durante la consegna del cibo. Per gestire la folla affamata, i soldati israeliani aprono il fuoco sotto accuse i meccanismi di distribuzione. Basta silenzio su Gaza, la Svizzera agisca per proteggere il diritto umanitario, appello urgente di ONG e varie personalità, tra cui Dreyfus e Calmirè. La guerra in Ucraina, Trump se la prende ancora con Putin, gioca con il fuoco, dice, prende quota intanto l'ipotesi Ginevra per i futuri colloqui di pace. Rallentata la crescita dei lupi in Svizzera, bilancio positivo di Berna dopo i due periodi di abbattimenti preventivi, strategia che non convince gli animalisti. Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Almeno 3 civili palestinesi sarebbero rimasti uccisi ieri a Rafah durante la distribuzione degli aiuti alimentari da parte della Gaza Humanitarian Foundation, la fondazione che Israele e Stati Uniti hanno scelto per la consegna del cibo nella striscia in sostituzione delle Nazioni Unite. Sotto accusa il meccanismo di distribuzione dei pacchi alimentari, ma ci spiega tutto il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Gli Stati Uniti chiedono ai paesi donatori di finanziare le operazioni della GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, ma quando è accaduto ieri a Rafah, nel primo giorno di distribuzione di pacchi alimentari ai civili palestinesi, ha aggravato i dubbi sollevati da più parte sul meccanismo impiegato dall'organizzazione israelo-statunitense per la consegna del cibo a Gaza. Alla fame, i palestinesi denunciano che ieri almeno 3 persone sono morte e decine sono rimaste ferite durante la distribuzione degli aiuti. Nel caldo torrido, una folla disperata ed affamata ha scavalcato le recinzioni. A quel punto, secondo testimoni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui civili. Almeno 7 persone sarebbero scomparse. Le Nazioni Unite hanno descritto come strazianti le scene viste ieri. Il Consiglio norvegese per i rifugiati parla di inevitabile conseguenza di un piano sconsiderato e disumano. Da parte sua, l'esercito israeliano afferma di aver sparato in aria e non sulla folla. La GHF aggiunge che la distribuzione è andata avanti regolarmente e che sono state consegnate 8.000 razioni alimentari. L'organizzazione denuncia inoltre tentativi di intimidazione ai civili da parte di Hamas, che però il movimento islamico smentisce. L'accaduto in ogni caso ha messo in luce l'impressionante livello di bisogno che attanaglia Gaza, dove il 93% della popolazione sta affrontando una grave carenza di cibo a causa del blocco degli aiuti imposto da Israele lo scorso 2 marzo. Nel frattempo proseguono su tutta Gaza gli attacchi delle forze armate israeliane, che hanno fatto altre vittime nelle ultime ore.
E alla luce della situazione umanitaria a Gaza, numerose ONG, organizzazioni umanitarie e personalità di spicco hanno lanciato un appello urgente alla Svizzera affinché agisca. Tra le persone che hanno aderito, si legge in un comunicato di Amnesty International, spiccano le ex consigliere federali Ruth Dreyfus e Micheline Calmirè tra le prime firmatarie della lettera aperta, lettera che condanna quella che viene definita l'inerzia del Consiglio federale e propone una serie di misure per proteggere il diritto internazionale a Gaza. Tra queste, fermo sostegno a un cessate il fuoco nella striscia, rilascio di tutti gli ostaggi e prigionieri politici, accesso illimitato agli aiuti umanitari. E veniamo all'Ucraina. Ucraina accusata da Mosca di aver inviato oltre 120 droni in territorio russo. Kiev, da parte sua, parla di quasi altrettanti droni lanciati sempre nella notte dal Cremlino contro obiettivi ucraini. Questo per quanto riguarda il terreno, mentre crescono gli indizi che portano a Ginevra come possibile potenziale sede per accogliere negoziati sul conflitto. Ce ne parla Chiara Savi.
Non c'è nulla di certo, ma la frase pronunciata su Fox News da Keith Kellogg, che ha un ruolo meno centrale nelle trattative rispetto ad altre personalità dell'amministrazione Trump, ma che è comunque l'inviato speciale americano sull'Ucraina, rilancia la possibilità di negoziati tra le due parti a Ginevra. Crediamo che possa essere Ginevra. Avremmo voluto in Vaticano, ma i russi non hanno voluto, quindi credo che si tratterà di Ginevra. Una frase alla quale si può aggiungere la presenza in questi ultimi 2 giorni al summit sulla sicurezza in corso a Mosca di Gabriel Luchinger, diplomatico del Dipartimento federale degli affari esteri, che aveva organizzato la conferenza del Burgenstock sul conflitto in Ucraina nel 2024 ed è l'unico rappresentante europeo all'evento moscovita. Ma in questi ultimi giorni anche la Turchia, paese mediatore nella crisi, è in movimento, con il suo ministro degli esteri Hakan Fidan volato pure a Mosca Mosca per intrattenersi con il presidente Putin e poi, si dice, raggiungere Kiev. Anche Ankara ha fatto sapere di essere disponibile, come già avvenuto in passato, ad incontri tra le parti. Sul fronte statunitense, ieri Donald Trump è tornato a usare toni meno accomodanti nei confronti del capo del Cremlino. Sta giocando con il fuoco, ha affermato. Ma al di là delle parole di un presidente che può anche invertire rotta rapidamente, sta crescendo la pressione sulla Casa Bianca da parte di un gruppo di senatori repubblicani affinché vengano prese in considerazione nuove sanzioni contro Mosca.
Con un messaggio di sostegno all'autodeterminazione e alla sovranità del Canada, Re Carlo III d'Inghilterra ha aperto ieri a Ottawa i lavori del Parlamento canadese, un mese dopo l'elezione del nuovo esecutivo guidato dal liberale Mark Carney. Si è trattato del terzo discorso dal trono, dopo quelli pronunciati nel 1957 e nel 1977 dalla regina Elisabetta II. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Re Carlo e la regina Camilla arrivano al Parlamento di Ottawa a bordo di una carrozza, accolti da un coro di God Save the King, Dio protegga il re. Una visita storica dal forte simbolismo, quella del monarca britannico, in un'epoca in cui libertà e sovranità dei canadesi sono minacciate dalla retorica di Donald Trump.
Today, Canada faces another critical moment.
Il Canada è confrontato a un momento critico della sua storia, ha detto Re Carlo III in uno dei passaggi più schiettamente politici del suo discorso.
Democracy, pluralism, the rule of law.
La democrazia, il pluralismo, lo Stato di diritto, l'autodeterminazione e la libertà sono valori cari ai canadesi, ha precisato Carlo III. Valori che il nuovo governo canadese è determinato a proteggere.
And ones which the government is determined to protect.
Quel governo liberale a guida Mark Carney, che ha vinto le elezioni proprio canalizzando la rabbia dei canadesi per le minacce di annessione di Donald Trump. Carlo III non lo evoca mai per nome, ma è il destinatario del discorso di 26 minuti tenuto in inglese con alcuni passaggi letti in francese, omaggio alla irrequieta minoranza francofona del paese, è chiaro a tutti, il presidente statunitense. Il re d'Inghilterra e capo di Stato della monarchia costituzionale canadese ha quindi elogiato il modello di società del Canada, improntato alla diversità, al pluralismo, alla tolleranza. Un paese che secondo Carlo III deve essere pronto di fronte alle sfide del presente, a forgiare nuove relazioni, anche commerciali, senza mai venire meno ai propri valori.
By staying true to Canadian values, Canada can build new alliances.
Per Re Carlo III si è trattato del 20° viaggio in Canada, il primo della sua ascesa al trono nel 2022.
C'è stato un nuovo crollo ieri sera di una parte del ghiacciaio sopra Blatten. Si è trattato del più grande evento registrato da quando il villaggio valesano è stato evacuato una decina di giorni fa. A staccarsi una valanga di grandi dimensioni con un misto di ghiaccio, roccia, neve e acqua. I detriti non hanno raggiunto il villaggio, si sono fermati a 400 metri dalle prime case, hanno spiegato le autorità. Passiamo al tema della gestione del lupo in Svizzera. Ieri l'Ufficio federale dell'ambiente ha pubblicato per la prima volta un rapporto dopo i due periodi di abbattimenti preventivi organizzati tra il 2023 e il 2025. La conclusione è che hanno frenato la rapida crescita del numero di esemplari, ma che non sono sufficienti per valutarne l'impatto sul comportamento dei lupi. Da parte sua, il gruppo Lupo, che difende il predatore, resta dell'opinione che vadano abbattuti solo gli animali veramente problematici. Monica Fornazzi.
Dal 1 dicembre 2023 i cantoni possono regolare i branchi non solo in modo reattivo, quindi dopo un attacco, ma anche in modo preventivo per evitare danni. Nel contempo sono aumentati i contributi per proteggere meglio gli animali da reddito. Finora si è fatto ricorso agli abbattimenti preventivi due volte, per due mesi da dicembre 2023 e per cinque mesi da settembre 2024. In totale sono stati uccisi preventivamente 130 lupi, solo 17 dopo un attacco tutti nel 2023. A inizio 2025 rimanevano così 36 branchi, 25 in Svizzera e 11 a cavallo dei confini, per un totale di circa 320 lupi.
Das rasche Wachstum der Wolfspopulation.
La crescita del numero di lupi è rallentata, si sta andando nella giusta direzione, osserva la direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente, Katrin Schneeberger. Sono al contempo calate le predazioni dopo il picco del 2022. 2, la maggiore possibilità di intervenire sui lupi e l'aumento delle risorse per proteggere il bestiame stanno sortendo l'effetto desiderato. Non è però ancora chiaro se sia più importante l'una o l'altro. Da parte sua, chi difende il predatore fa notare che il calo degli attacchi è iniziato prima degli abbattimenti preventivi. Per David Gerke, del gruppo Lupo, già solo questo dimostra che le regolazioni non sono decisive. Sono stati uccisi troppi lupi, tanti dei quali non sono mai stati un pericolo. Abbattere preventivamente non ha senso. Molto più importante sarebbe migliorare la protezione del bestiame ed eliminare in modo mirato gli esemplari che veramente entrano in conflitto con le attività umane. Su un aspetto entrambi sono d'accordo: serve più tempo. A lungo termine le popolazioni di lupi si autoregolano, osserva il gruppo Lupo. Dove vive un branco non se ne insedia un altro. Per poter valutare l'impatto delle regolazioni sul comportamento dei lupi servono altre analisi, sottolinea da parte sua Schneeberger, ricordando che l'obiettivo resta una convivenza uomo-lupo.
Quattro poliziotti sono accusati di omicidio colposo in seguito alla morte di un uomo di origine africana a Losanna. La notizia è stata confermata ieri sera dalla procura vodese. Il caso concerne un 39enne che, fermato per sospetto traffico di droga, era deceduto domenica nei locali della polizia municipale in seguito a un malore. La vicenda sta riaccendendo nei confronti delle forze dell'ordine le accuse di violenza e razzismo. Altri quattro uomini di origine africana infatti erano morti in simili circostanze nel Canton Vaud tra il 2016 e il 2021. Ieri sera c'è stata anche una manifestazione davanti alla stazione di polizia di Losanna con un centinaio di persone che si sono radunate. È aumentato in Svizzera il numero di feriti gravi negli incidenti di tram e autobus. L'anno scorso sono state 104 le persone che hanno subito conseguenze pesanti a causa di questi incidenti, un bilancio che l'Ufficio federale dei trasporti non registrava da 5 anni, ci dice di più Michel Volonté.
L'Ufficio federale dei trasporti pubblica il rapporto del 2024 ed emerge una situazione preoccupante del trasporto pubblico urbano, tanto che si sta progettando una vasta campagna di sensibilizzazione e prevenzione. L'anno scorso infatti in incidenti su tram e autobus hanno perso la vita 2 passeggeri e altre 105 persone hanno riportato lesioni severe. Le vittime non sono tanto i passeggeri dei mezzi pubblici ma gli altri utenti della strada, e gli incidenti sono causati in gran parte proprio dai comportamenti scorretti di automobilisti, ciclisti e pedoni. Tra i passeggeri di treni, impianti a fune e battelli non si sono invece registrati decessi, ma 12 persone sono rimaste gravemente ferite in incidenti. Nel confronto internazionale sulla sicurezza delle ferrovie, la Svizzera si situa al terzo posto dietro al Regno Unito e Paesi Bassi. Secondo l'Ufficio federale dei trasporti, il rischio per una persona di morire in un incidente automobilistico resta 169 volte maggiore rispetto al rischio di chi viaggia in treno. Per quanto riguarda però la sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro della ferrovia, la Svizzera si classifica al terz'ultimo posto. Nel 2024 qui ci sono stati 2 morti e 4 feriti gravi.
In Ticino continua a lavorare a pieno regime il centro terapeutico Villa Argentina, che l'anno scorso ha festeggiato i suoi 40 anni. La struttura, che si occupa di dipendenze da sostanze, lo scorso anno ha accolto 54 persone, 8 in più rispetto all'anno prima. Gli uomini e i pazienti volontari restano le parti più rappresentate. La dipendenza da crack e gli effetti anche violenti sul personale di cura sono attualmente tra le preoccupazioni. Ce ne parla Pervin Cavacciolo.
Un'infermiera minacciata da un paziente con un coltello. È successo nel maggio dell'anno scorso al centro terapeutico. Gli episodi sono in aumento, una situazione che ha portato Villa Argentina a rinforzare le misure di sicurezza, ha spiegato il direttore Mirko Steiner.
Verrà la gendarmeria ancora a istruire un'altra volta il nostro personale. Abbiamo un sistema interno di allarme acustico, un sistema di allarme immediato che arriva al collega, abbiamo dei picchetti di intervento e con questi mezzi cerchiamo di far fronte a quello che è questo aumento di violenza o di violenza minacciata che abbiamo visto negli ultimi anni, ma che, se io penso 20 anni fa, non esisteva. Quindi è qualcosa di societario che si sta anche muovendo.
La violenza è anche legata all'abuso di alcune sostanze. Sta prendendo un certo spazio l'uso di chetamina, un anestetico e antidepressivo, ma è la dipendenza da crack, un derivato della cocaina, che si riscontra maggiormente nei pazienti che arrivano a Villa Argentina.
C'è questo crack che purtroppo non aiuta, ma al contrario, cioè il crack è un disinibente, spinge, tira su, fa sentire forte la persona e aumenta l'aggressività. L'aggressività diretta sugli altri, oltre a fare del danno a se stessi, ben inteso, ma quindi le risse possibili, gli atti criminosi, gli atti delittuosi, per cui questo anche preoccupa molto da un punto di vista dell'ordine pubblico.
Mirko Steiner precisa che bisogna insistere sulla reintegrazione professionale dei tossicodipendenti per evitare che puntino alla rendita di invalidità. Lavorare permette anche di socializzare, di avere uno scopo, mentre con una rendita, ha spiegato, non si ha nulla da fare e questo fa aumentare il rischio di ricadere nella dipendenza.
E con questo è tutto per questa prima edizione della Radio Giornale. Noi ci risentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.